al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Sono centinaia i cadaveri non identificati in Italia. Storie perse, vite cancellate di senza tetto, anziani, migranti, invisibili in vita, accovacciati davanti alle stazioni, in fila al supermercato, sotto casa, seduti sulla panchina alla fermata dell'autobus. Invisibili da morti, dopo aver chiuso gli occhi distesi sui loro cartoni lungo i binari, nel letto di qualche ospedale o nella solitudine delle loro case. Rimangono negli obitori anche per anni, aspettando un funerale, un'attesa inutile. La polizia ha il compito di rintracciare i parenti che spesso o non ci sono o non vogliono farsi carico della sepoltura. Per gli stranieri che muoiono in Italia, le ambasciate devono mettersi in contatto con i familiari e solo dopo, quando si ha la certezza che nessuno vuole occuparsi di loro, vengono sepolti dal comune. I morti dimenticati. Chi dà un'identità ai defunti senza nome? Chi si occupa delle loro esequie? Chi li seppellisce? Il destino dei corpi dei senza tetto, migranti e anziani che non hanno nessuno. Il destino dei morti dimenticati. Bentrovati all'ascolto del canale italiano della Radio Vaticana. In questi giorni in cui si prega per i nostri defunti, in cui preghiamo per i nostri defunti, parliamo anche di questo lato scomodo, poco conosciuto del mondo che appartiene appunto alla sepoltura, che riguarda le esequie. Che fine fanno appunto i corpi senza nome? Ne parliamo in questa trasmissione in diretta sulla Radio Vaticana. Con voi al microfono c'è Fabio Colagrande. Io ringrazio Vincenzo Proto, che ha la parte tecnica, e Luciana Fantini e Patrizio Ciprari, che sono in regia. E ne parliamo con un primo ospite, che è in diretta con noi da Milano, la professoressa Cristina Cattaneo, che è direttore del laboratorio di antropologia e odontoiatria forense, appunto, dell'Università Milanese. Professoressa, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Un tema difficile, un tema scomodo, un tema di cui si parla pochissimo, per tante ragioni. Ma quanto è frequente imbattersi, glielo chiedo anche come medico legale, in un morto senza nome?
Ma è abbastanza frequente, nel senso che negli ultimi 15 anni Milano ha fatto un po' da osservatorio di questo fenomeno per diversi motivi. Direi che ogni anno sono circa dai 20 ai 30, sto parlando soltanto di Milano, i cadaveri che arrivano con richieste di accertamenti identificativi. Quindi facciamo un 700 su 15 anni e sappiamo che il 10% di questi comunque a tutt'oggi è ancora non identificato.
Come affrontate questi casi?
Ma i casi vengono affrontati in maniera, da un punto di vista tecnico, abbastanza relativamente semplice. Ci si cerca di rimettere insieme l'identikit di questa persona partendo dall'età, dall'etnia, dalle caratteristiche che possono servire per identificarla, fino ad arrivare a volte a ricostruire il volto. Il problema vero è poi quello, diciamo, di comparazione, di tentativo di divulgare queste notizie per cercare di capire chi potrebbe veramente essere questa persona, quindi di fare un confronto con le persone scomparse.
Ecco, come si fa a riuscire in qualche modo a trovare i familiari di un defunto senza nome?
Sì, familiari o conoscenti, le vie sono due. Da un punto di vista, diciamo, squisitamente teorico, l'ideale sarebbe diffondere questi identikit e far sì che qualcuno, per esempio un volto o un trafiletto di giornale, così via, far sì che qualcuno possa dire: ah, ma quella persona mi ricorda Tizio, e poi si va a vedere effettivamente se questa persona è il signor Rossi o altro. Da un punto di vista tecnico, ovviamente questo è difficile a livello nazionale, e servono delle banche dati che confrontino i dati, cioè banche dati di persone scomparse che vengano confrontate con banche dati di cadaveri rinvenuti senza identità, che può essere un cadavere ben conservato oppure magari anche dei resti umani carbonizzati. Ecco, in questo modo si riesce a fare un incrocio e trovare dei match che poi permetteranno di verificare in effetti se il cadavere trovato a Milano è il signor Rossi scomparso da Napoli.
Io sono in questo momento sul sito internet del vostro laboratorio, ricordo, il laboratorio di antropologia e odontoiatria forense dell'Università di Milano, www.labanov.unimi.it. In questo sito c'è una sezione, lo diciamo, piuttosto cruenta, piuttosto macabra, che si chiama Cadaveri senza nome. Però è una sezione che ha una grandissima utilità sociale in questo senso, non è vero, professoressa?
Sì, diciamo che l'utilità sociale tuttora era nato in un momento, circa 15 anni fa, il nostro sito, nel momento in cui proprio non c'era neanche una soluzione, diciamo così, nazionale, ministeriale a questo problema. E quindi crediamo ancora molto fermamente che la divulgazione, ovviamente con il permesso dei magistrati, dei PM che si occupano di questi casi, sia fondamentale, sia perché è importante identificare queste persone da un punto di vista giudiziario, ma soprattutto etico e morale. Adesso diciamo che da qualche anno, a forza di insistenze da parte nostra, da parte di entità o comunque associazioni tipo Penelope che si occupano di persone scomparse o trasmissioni come Chi l'ha visto, siamo riusciti a spingere affinché il Ministero creasse, cosa che è stata fatta, un ufficio proprio del commissario straordinario delle persone scomparse, che è a capo di un'iniziativa che ha creato una banca dati che dovrebbe unire cadaveri senza identità e persone scomparse per risolvere questo problema. È quasi fatta, è ancora in rodaggio questo sistema, ma l'idea è questa. Tuttavia, mi permetta proprio soltanto di finire il pensiero, è importante, a mio avviso, mantenere pubbliche queste banche dati, anche se possono risultare macabre, di cadaveri senza identità, perché non tutte le persone che noi troviamo come cadaveri senza nome sono state reclamate come persone scomparse, quindi è fondamentale che chi vuole possa avere accesso a questi identikit affinché si possa arrivare ad un'identità.
Ecco, quindi quello che voi auspicate è che ci siano dei siti aperti un po' a tutti, perché magari, magari non tutti hanno la possibilità di accedere a un sito internet con questo tipo di materiale.
Esattamente, che ci siano dei siti aperti, magari non tutti hanno la convenienza o l'opportunità di poter fare anche una denuncia di scomparsa di un loro caro, e quindi è molto importante mantenere dei siti aperti, ovviamente con le autorizzazioni delle autorità che hanno appunto il potere, tra virgolette, su questi cadaveri, che sia quella giudiziaria, che sia quella sanitaria e così via.
Ecco, professoressa, io in apertura di questo programma ho letto alcune righe di un articolo apparso sul Fatto Quotidiano a firma della collega Maria Gabriella Lanza. In questo articolo si sostiene, tra l'altro, che il vostro sito, con questa sezione dedicata appunto ai corpi senza nome, sia forse l'unico in Europa con questo tipo di database.
Sì, credo, a mia conoscenza, sicuramente l'unico in Italia e l'unico in Europa con questa database di cadaveri senza identità. È molto simile a un paio di siti invece americani che sono già online da diversi anni. Sì.
Ecco, lei, oltre all'attività scientifica, anche un'attività di scrittrice, ha pubblicato nel 2006, se non sbaglio, un volume che si intitolava Morti senza nome, in cui ricostruisce alcune di queste storie che come medico legale presso l'Università di Milano ha vissuto. C'è una storia in particolare che riguarda anche casi socialmente abbastanza forti che
sì,
le viene in mente?
Sono tanti i casi di morti che non hanno un'identità, che sono poco interessanti per le cronache per diversi motivi, sono quelli che io tendo a chiamare i morti di serie B, cui la gente presta meno attenzione. Mi ricordo in particolare di un signore che era morto in una baracca, era una persona che viveva un po' ai margini della società, era immigrato dalla Bulgaria, il cadavere era non identificato al momento del suo rinvenimento, era morto da solo, carbonizzato, e mi ricordo soprattutto il fattore umano per cercare di ricongiungere la famiglia in Bulgaria. Si sapeva chi erano i suoi figli e la moglie che lo aspettavano, l'avrebbero aspettato a casa. I bulgari, gli amici, si erano dati da fare per riportarlo a casa in una ambulanza un po' travestita da carro funebre, che ovviamente non era norma, quindi il comune di Milano aveva fatto cremare questo cadavere affinché potesse essere trasportato senza spese in Bulgaria, e appunto si era cercato all'inizio di tutto questo percorso, era stato identificato con questi mezzi, si era creato appunto questo profilo biologico, poi si era confrontato con le persone scomparse che il tam-tam della gente che vive un po' ai margini della società aveva divulgato, si era arrivato a questa identità, era stato identificato poi con certezza dal DNA e poi c'era stata tutta questa trafila per riportarlo a casa.
Ecco, morti senza nome sono spessissimo i migranti. Secondo l'osservatorio Fortress Europe, lo sappiamo, dall'88 sono morte tentando di raggiungere l'Italia più di 20.000 persone. Alcuni di loro, lo sappiamo, dopo la tragedia del 3 ottobre scorso, l'attenzione si è concentrata su Lampedusa. Alcuni di loro giacciono proprio nel cimitero di Cala Pisana a Lampedusa. E voi, come laboratorio di antropologia e odontoiatria forense all'Università di Milano, ricevete in questo senso richieste di informazioni sui migranti da parte della Croce Rossa Internazionale, non è vero?
Sì, appunto, lei ha detto che tutto si attiva quando ci sono delle grosse tragedie. Ci sono da decenni piccole tragedie di questi migranti, proprio perché questa è una finestra particolare del problema dei cadaveri senza identità. Abbiamo organizzato con la Croce Rossa Internazionale, la International Committee for the Red Cross di Ginevra, questo incontro che riflette l'esigenza di diversi paesi caldi, tipo noi, Portogallo, Spagna, Malta e Grecia, di trovarsi, un incontro tra il tecnico e il politico che avverrà il 22 e il 23 novembre presso la nostra università, per cercare di portare insieme chi gestisce cadaveri che potrebbero essere di migranti, che sono un po' una finestra particolare, come dicevo, perché il Croce Rossa Internazionale ha diverse richieste da associazioni umanitarie che gestiscono o che hanno a che fare con persone immigrate in Francia e in Germania che aspettano i loro cari, ad esempio, che sono partiti da paesi in guerra, dal Nord Africa, sanno che sono partiti e avevano come destinazione il paese appunto dove loro stanno e non sono mai arrivati, quindi hanno fatto delle richieste a noi per sapere se ci sono appunto delle banche dati di cadaveri, perché temono che siano morti nel percorso in acqua o sul territorio, e ci chiedono di avere accesso a queste banche dati. Questo ovviamente si lega al problema alla banca dati del Ministero, però è una situazione molto particolare che va discussa a livello europeo e internazionale, quindi abbiamo ospitato questa iniziativa di novembre.
Ecco, come affrontare i cosiddetti ricongiungimenti familiari mancati, ecco, questo è un po' il problema.
Esattamente, bravissimo, esattamente, sì.
Professoressa Cattaneo, per chiudere questa conversazione, tutti conosciamo la famosa poesia di Totò, A livella, in cui si dice che la morte appunto è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo, quando passa il cancello del cimitero perde tutto, perde la vita e pure il nome. Invece quello che lei ci sta raccontando è che tante volte anche dopo la morte ci sono dei corpi di serie B.
Sì, ci sono morti che hanno dei trattamenti di serie A, di serie B, per cui purtroppo questa livella di cui parlava Totò a volte rimane ancora anche dopo la morte.
Quindi una riflessione che, oltre dal punto di vista scientifico, l'abbiamo detto, ha anche una rilevanza dal punto di vista sociale. Io immagino
sociale,
che...
soprattutto sociale, perché un cadavere di un sconosciuto che non ha un nome è degno delle stesse attenzioni tecniche, giudiziarie e sanitarie che un cadavere noto di persona nota. Quindi è importante incominciare a superare questa livello.
E nelle camere mortuarie, negli obitori in tutta Italia ci sono ancora tanti corpi senza nome.
Sì, ci sono, rimangono nelle camere e negli obitori fin quando non si decide di seppellirli anche senza un nome per motivi di spazio, e ci sono diversi cimiteri anche soltanto nella città di Milano che ospitano queste lapidi con su scritto sconosciuto, perché appunto sotto queste lapidi ci sono i cadaveri di queste persone che non hanno identità e che hanno sicuramente qualcuno che li aspetta, che li sta ancora cercando molto probabilmente.
Ecco, dunque auspichiamo che possano trovare appunto qualcuno che li seppellisca, che possa anche pregare per loro. Noi ringraziamo molto la professoressa Cristina Cattaneo,
grazie,
direttore del laboratorio di antropologia e odontoiatria forense dell'Università di Milano. Professoressa, buon lavoro e grazie.
Grazie, buongiorno.
Io ricordo ancora il sito di cui vi parlavo poco fa di questo laboratorio, www.labanov.unimi.it, e saluto un altro ospite che mi ha raggiunto in diretta telefonica, Tonino Sammarone, che è responsabile dell'attività per i senza fissa dimora della comunità di Sant'Egidio. Quindi siamo arrivati qui a Roma con l'attività sociale importante della comunità trasteverina di Sant'Egidio. Sammarone, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, delle persone senza fissa dimora di cui voi vi occupate, tra le persone appunto senza fissa dimora di cui vi occupate, ci sono persone che al momento in cui se ne vanno, lasciano questo mondo, non hanno appunto magari degli amici, dei parenti che possono organizzare l'esequie, che possono organizzare la sepoltura. Oppure avete anche a che fare con famiglie che non hanno i mezzi per dare la giusta sepoltura ai loro cari. Questa è un'attività triste, dura, ma di cui voi vi occupate, non è vero?
Sì, è vero. Infatti da molti anni nella comunità di Sant'Egidio, da circa 30 anni, possiamo ricordare la nostra amica Modesta Valenti, che morì appunto alla stazione Termini circa 30 anni fa, e ci occupammo del suo funerale proprio perché rimase nell'obitorio per tantissimi mesi e nessuno si occupava della sua sepoltura. E la comunità richiese la salma al magistrato, che aveva purtroppo per il troppo lavoro dimenticato di lasciare nulla osta, e facemmo il funerale della nostra amica Modesta Valenti, che avevamo conosciuto alla stazione Termini, proprio a Sant'Egidio il 27 di dicembre del 1983.
Anche a Roma ci sono molti morti che non hanno nessuno che si occupi di loro, che provveda alla sepoltura, che provveda all'esequio ancora prima.
Esatto, proprio per questo vi raccontavo che da allora abbiamo cominciato ad occuparci anche del funerale delle persone che noi abbiamo conosciuto nel nostro servizio sulla strada, oppure le persone che vengono alla nostra mensa, ai nostri centri, diciamo, di accoglienza.
Ecco, in quei casi ci sono una serie di atti burocratici che devono essere compiuti.
Sì, nel senso che diciamo che per molto tempo abbiamo fatto, diciamo, siamo caricati noi dell'onere economico anche della spesa, diciamo, del funerale. Per fortuna negli ultimi anni il comune ci è venuto in soccorso, in accordo con l'agenzia comunale che si occupa dei funerali, delle esequie, abbiamo aperto una collaborazione che ci permette di garantire a molte persone che ne hanno bisogno, soprattutto per la solitudine, anche quindi per la povertà di affetti, oltre che la povertà economica che non gli permette di avere il funerale, appunto, di poter avere un'esequia in chiesa, con una messa in cui noi spesso animiamo, con l'affetto che abbiamo dato a molti di loro durante la loro vita, e adesso vogliamo anche nell'ultimo saluto, insomma, essere vicino, insomma, e che ci sia un funerale dignitoso. Ecco, per
immagino
loro.
Che sono cerimonie molto toccanti queste, particolarmente.
Sì, posso raccontarle per esempio che quest'estate, per esempio, è morto un ragazzo che viveva per le strade di Trastevere e Campodifiori, quei ragazzi che spesso noi a volte incontriamo con pieni di piercing, con i cani, con gli zaini, eccetera, e abbiamo fatto il funerale a questo ragazzo a Santa Maria in Trastevere, e sono venuti tutti i suoi amici, e appunto, diciamo, possiamo chiamarli punk bestia senza offenderli, diciamo così, di Trastevere, hanno partecipato in maniera molto affettuosa, lasciando i cani fuori dalla chiesa, chiaramente, ma insieme a Don Matteo Zuppi abbiamo fatto questo funerale, che poi Monsignor Matteo, anzi Zuppi, conosceva questo ragazzo, quindi è stata anche una cerimonia molto toccante. Loro hanno acceso delle candele, ognuno per testimoniare il loro affetto per questo ragazzo che si chiamava Marco, e insomma sono dei momenti molto molto toccanti.
Ecco, diciamo, sono persone che se non esistessero associazioni, comunità come la vostra, rimarrebbero senza un funerale, probabilmente.
Esattamente, sì. Per fortuna insieme a noi c'è anche l'impegno della Caritas diocesana, e quindi anche di qualche di diverse parrocchie, diciamo, che si impegnano insieme alla Caritas. Quindi diciamo che in questo, anche proprio al avvicinarsi della memoria dei defunti, possiamo dire che anche per i poveri a Roma c'è un'attenzione anche in questo momento, diciamo, della morte. Ecco.
Queste persone dove vengono sepolte poi di solito?
E, nel cimitero di Prima Porta, oppure anche in quello di Trigoria, a seconda se sono, se vivevano nella parte sud di Roma oppure nell'altra parte della città, insomma, ecco, però nei cimiteri romani.
Io ringrazio molto Tonino Sammarone, responsabile delle attività per i senza fissa dimora della comunità di Sant'Egidio. Tonino, possiamo solo ricordare in chiusura quali sono le altre attività principali che voi avete ormai da tempo messo in piedi a Roma proprio per i senza fissa dimora?
Dunque, noi appunto abbiamo un servizio itinerante che durante la settimana va a trovare le persone lì dove vivono, sulla strada e nelle stazioni. Abbiamo una mensa a Via Dandolo che è aperta la sera, che accoglie circa 800 persone a cena, e abbiamo dei centri di ascolto e di accoglienza dove aiutiamo le persone anche nei bisogni primari, che sono per esempio la doccia, il bestiario, ci sono alcune famiglie anziane che hanno bisogno di pacchi alimentari, insomma. E poi aiutiamo tutti nella regolarizzazione, per esempio la residenza anagrafica, per esempio mi riferisco, che molti hanno bisogno e non ce l'hanno, e l'accompagnamento ai servizi pubblici, quindi ai servizi sociali, insomma, in questo caso.
Grazie Tonino Sammarone, grazie alla comunità di Sant'Egidio, buon lavoro, grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
I morti dimenticati, chi dà un'identità ai defunti senza nome, chi si occupa delle loro esequie e chi li seppellisce, il destino dei corpi dei senza tetto, migranti e anziani che non hanno nessuno. Questo è il tema della nostra puntata di Al di là della notizia, che si conclude qui. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.